Senza sistemi operativi il computer non è in grado di fare niente, quindi il sistema operativo deve realizzare il concetto di file, per esempio, cioè a partire da informazioni sparse scritte nell'hard disk, collegarle insieme in qualche modo e farle diventare un file. Deve stampare nella stampante, cioè rendere possibile la stampa nella stampante, rendere possibile i collegamenti di rete tra i computer, deve lanciare i programmi che l'utente vuole lanciare. Quindi quando noi clicchiamo adesso in Windows, quando clicchiamo due volte sul nome di un programma o un'interfaccia a carattere, quando lanciamo un comando, deve capire qual è quel comando ed eseguirlo, quindi caricare un file dalla memoria che corrisponda a quel comando e poi caricarlo dall'hard disk, metterlo in memoria e lanciarlo, quindi fare in modo che la CPU vada a eseguire il codice di quel programma. Quindi sono tutti servizi a disposizione dell'utente che gli permettono di usare il computer. Senza il sistema operativo non ci sarebbe la possibilità di lanciare più di un, programma e di utilizzare più di un servizio alla volta. I sistemi operativi nel corso del tempo hanno cominciato con modalità molto semplici di funzionamento e poi sono diventati via via più complicati. Ad oggi sono parecchio complicati e possono fare tante cose contemporaneamente. All'inizio invece, noi sappiamo, la CPU di un vecchio computer era un aggeggio grande come questa stanza o anche un pochino di più, che consumava come una mezza città e che aveva dentro migliaia di dispositivi elettronici non così lì, cioè con le valvole, e che aveva memoria di pochissimi K, e quell'affare lì aveva bisogno di un sistema di controllo un sistema per farlo funzionare molto semplice, che prendesse pochissimo spazio in memoria e quindi non poteva essere complicato. Quindi i primi sistemi che facevano andare un computer, non mi piace neanche chiamarli sistemi operativi, perché non erano di fatto sistemi operativi, venivano chiamati monitor. Il nome monitor è abbastanza sovraccarico nel campo dell'informatica. Questo monitor qui non ha a che fare con il monitor del video, non ha niente a che fare. È un programma che fa le funzioni essenziali per far partire un altro programma. Quindi fa da caricatore, cioè è in grado di accettare un comando per far partire un programma che prende dalla memoria di massa, e loader, e poi quando il programma finisce riprende il controllo e va a caricare un altro programma. Quindi il loader è un software che prende dalla memoria di massa il codice di un programma. Questo disegno è una specie di hard disk, nelle tracce dell'hard disk sarà memorizzato il programma. Il loader va a prendere il programma da quelle tracce, lo carica nella memoria del computer a certe locazioni e poi fa semplicemente una jump alla prima locazione del programma. Quindi quello che prende il controllo è il programma che deve eseguire. il monitor in questo punto qui non esiste neanche più. Riprende il controllo quando il programma ha finito, quindi in pratica il sistema operativo, il monitor e in memoria. Quando il programma ha finito ritorna ad eseguire il monitor e quindi niente, con quello si può caricare un altro programma. Il monitor era un po', il programma monitor era ok, permetteva di caricare i programmi e poi dopo poteva avere delle funzioni, come dice il nome, di monitoraggio, quindi si poteva fare quello che si fa con un debugger a basso livello, no? Guardare i registri, magari eseguire passo passo. Esegue passo passo a livello di linguaggio macchina, quindi sempre il codice sorgente visibile. Un programma molto semplice che serviva solo per caricare gli altri programmi. Quindi, come potevano eseguire i programmi di questo genere? Venivano caricati uno alla volta sulla memoria, eseguiti dall'unica CPU del sistema, se era grande come questa stanza o di più, non è che si potesse avere molte CPU, veniva eseguito sull'unica CPU del sistema e poi quando il programma era finito magari stampava i risultati su una stampante e a quel punto cominciava un altro. Quindi l'esecuzione del programma era strettamente sequenziale, un solo programma alla volta. Non era possibile far girare come oggi, quando facciamo control al cancer, andiamo a vedere l'elenco dei processi, vediamo decine o anche centinaia di processi diversi, quindi sono tanti programmi che stanno girando sullo stesso computer contemporaneamente. E su questo contemporaneamente dobbiamo spendere qualche parola poi andando avanti, però è chiaro, stanno girando, mentre gira uno gira anche un altro di quelli lì. Non potranno magari essere eseguiti davvero in totale contemporaneità. Se c'è una CPU sola, una CPU esegue un'istruzione alla volta, per definizione. Oggi ci sono dei microprocessori che dentro hanno più di una CPU, quelli eseguiranno più di un'istruzione alla volta, però ciascuna delle CPU che c'è dentro a quel microprocessore esegue un'istruzione alla volta. Quindi se immaginiamo i computer come erano fino a pochi anni fa, la maggior parte aveva una CPU sola, allora tutti questi 100 programmi che stanno girando contemporaneamente devono girare, in verità non possono girare davvero in contemporanea sul sistema, devono girare, ci deve essere qualcosa che ci imbroglia, ci fa pensare che stanno girando contemporaneamente, ma in verità poi vengono messi in sequenza quando è il momento di farli girare effettivamente. Quindi vabbè, i primissimi periodi del computer, il sistema operativo era solo questo monitor, che era in grado di caricare il programma e se per esempio il programma si inchiodava, di farci vedere i registri e di tentare di capire cos'era che non funzionava, o tutto quanto in binario naturalmente, e le periferiche di input-output erano delle striscioline di carta nelle quali il sistema faceva dei buchi. Quindi dei buchi che corrispondevano al codice binario, al codice ASCII, diciamo così, dei caratteri. C'era della gente che sapeva leggere le stringhe passando il dito su questi buchi, un po' come i ciechi, no? E in quel modo si leggeva i codici ASCII e diceva 32 spazio, quello è l'unico che so io, però gli altri non li so. E questo proprio nei primissimi computer. È chiaro che i primi sforzi dell'informatica sono stati rivolti a far lavorare chi lavorava in modo più decente, più umano, chi lavorava con i computer. Quindi all'inizio era tutto il vaso macchina e numeri scritti in binario, ma questo è durato relativamente poco perché subito hanno fatto dei programmi che permettevano di avere un'interfaccia con l'utente un po' più umana. Poi subito, diciamo, è sorto il problema di utilizzare questi cosi grandissimi che costavano un sacco di soldi, e quindi era necessario utilizzare compiutamente il più possibile la CPU del computer. Quindi naturalmente questo approccio qui prevedeva di avere una console, cioè il computer che corrispondeva, il vecchio computer degli inizi, chiamiamolo dinosauro, è un nome mio, non lo trovate nella letteratura. Attaccato al dinosauro c'era una telescrivente. La telescrivente viene identificata con TTY, che è un acronimo per Teletypewriter. Voi avete siete troppo giovani per aver visto una telescrivente al lavoro. Io per poco sono riuscito anche a spedire un messaggio in Cina diversi anni fa con una telescrivente. La telescrivente è una specie di stampante, di macchina da scrivere e stampante che si scriveva, ma diciamo così, mentre uno scriveva sulla teletype, si spostava tutto il carrello, tutto quanto, regolarmente, come una macchina da scrivere, solo che era elettronica questa qui, o elettromeccanica, perché all'inizio non erano elettromeccaniche, non erano transistor, erano relè. Ogni volta che uno spedeva un tasto si sentiva clic clac, tutti i relè che commutavano, e poi dopo cosa? Questa era attaccata con dei doppini telefonici a un sistema analogo al sistema telefonico, ma diverso, che era il sistema della telegrafia internazionale, diciamo così. In Italia veniva gestito dalle poste italiane, così come le poste, però era il sistema delle telescriventi, diciamo così, del telegrafo. Il sistema del telegrafo aveva cominciato con il vecchiettino telegrafista in al Far West, e poi era il sistema di telecomunicazioni iniziale di tutto il mondo, e quindi si era fatto tutta una rete complessa con cavi sotto l'oceano che spedivano segnali telegrafici. Poi piano piano questi segnali telegrafici si sono trasformati in segnali asci che venivano mandati da queste macchine telescriventi. Quindi l'idea era abbastanza semplice. Ho la mia teletypewriter. Tutte le cose che scrivo sulla mia macchina da scrivere mi vengono stampate e le vedo. Solo che il codice ASCII di ogni carattere che io pigio, in contemporanea, viene spedito anche all'altra telescrivente dall'altra parte del mondo. Quindi c'era tutto quanto un sistema analogo a quello telefonico, quindi mi collegavo sostanzialmente con un filo virtuale, passando attraverso tante centraline telegrafiche, mi collegavo con un filo virtuale con l'altra telescrivente. All'inizio dovevo comporre il numero, quindi scrivere proprio il numero come un numero di telefono sulla tastiera. Questo faceva un circuito che mi collegava all'altra telescrivente. A quel punto cominciavo a scrivere il mio messaggio e carattere per carattere quello veniva stampato dall'altra parte del mondo. È un sistema che, diciamo, è cominciato nel dopoguerra ed ha tirato avanti fino a che diciamo, è stato soppiantato dall'abbassamento dei costi dei telefoni, solo che col telefono non avevi un documento di carta, quindi per esempio al telefono non potevi stendere un contratto, perché l'altro ti diceva, quando era il momento di pagare, dicevano: come, io mi ho mandato della roba che io non volevo e dopo non ti pagava, mentre invece con questi documenti cartacei avevano valore contrattuale, perché, e quindi erano anche apprezzati per questo, no? E quindi c'era questo sistema che è stato soppiantato sostanzialmente dall'arrivo del fax, quindi mica tanto tempo fa, e poi dall'internet, che adesso negli uffici postali, quando si manda un telegramma, non lo mandano più con una telescrivente, ma lo mandano via internet a un altro ufficio postale che lo stampa, lo dà al postino e il postino lo porta fisicamente a casa della persona. del destinatario.
Quindi c'erano cavi per tutto il cielo?
C'erano cavi, ma poi anche andando avanti anche ponti radio, non è detto che questi fossero fili effettivi con cui ti collegavi con l'altra telescrivenza. Ci sono anche oggi navi che stendono cavi sotto l'oceano. Al giorno d'oggi stendono cavi di fibra ottica, chiaramente, non stendono più cavi di rame, perché quelli di fibra ottica sono enormemente più, hanno una capacità di velocità di trasferimento enormemente più grande di quelli di rame. Poi soprattutto hanno pochissima attenuazione, quindi io posso fare cavi di decine o centinaia di chilometri senza bisogno di metterci niente in mezzo che amplifichi il segnale, perché è diventato troppo piccolo. Con il rame ogni qualche chilometro devo metterci un ripetitore, un aggeggio, che un amplificatore che prende il segnale che è diventato piccolo e lo fa diventare di nuovo decente perché possa essere letto. Con la fibra ottica fai 100 chilometri come ridere senza niente in mezzo al giorno d'oggi, e poi a velocità stratosferiche rispetto a quello che puoi fare con il rame. Quindi al giorno d'oggi continuano a posare dei cavi, ma li posano di tipo diverso. I primi cavi di rame che hanno posato più di un secolo fa sotto l'Oceano Atlantico sono stati costati parecchio. Poi fra l'altro il primo che hanno posato è durato 2 settimane perché non avevano il segnale che usciva dall'altra parte, ve lo potete immaginare, era una schifezza immonda perché non avevano neanche gli amplificatori. Cioè, ci dovevano mettere un segnale molto grosso dall'altra parte e sperare che alla fine arrivasse, ci mettevano 100 volt da una parte, dall'altra parte, in fondo riuscivano con mezzo volta a tentare di capire cosa veniva. Quindi un disturbo pazzesco e senza amplificazione, perché non c'erano i transistor, cioè l'amplificatore doveva essere fatto, non c'erano dispositivi attivi. Poi come alimenti sotto l'oceano, sono tutte cose che hanno risolto molto più avanti. Questo hanno fatto qualche trasmissione telegrafica da altri lati dell'oceano, poi dopo si è rotto, però abbiamo posati tanti altri. Quindi diciamo, in giro ai tempi dei dinosauri, dei computer dinosauri, c'erano parecchie telescriventi, quindi il primo terminale dei computer è stato una TTY. Quindi invece di collegarsi a un'altra telescrivente ci si collegava al computer con una telescrivente, quella sopra la tastiera, i codici asci di quello che uno spingeva alla tastiera, invece di essere mandati all'altra telescrivente, venivano mandati al dinosauro, al grosso computer. E lui, qui c'era la CPU, quindi questo qua aveva soltanto dei contatti elettromeccanici, dei relè, niente di intelligente, no? L'unica cosa che poteva fare è mandare un codice e ricevere in cambio il codice. Quindi quando uno scriveva A qui, in verità, quando scriveva A sulla tastiera, il codice asci della A andava sul computer, sulla CPU, quello elaborava e poi restituiva alla telescrivente il codice A, e quello veniva stampato lì, veniva stampato fisicamente sulla carta della telescrivente. Quindi questo è il primo tipo di terminale. Quando si parla di terminale nell'informatica si intende un dispositivo di I/O, di input output per un computer che non fa l'elaborazione. Quindi è una cosa senza CPU. Dopo vedremo che ci sono delle eccezioni, nel senso che ci sono cose che si chiamano terminale, ma funzionano anche, hanno anche dentro una CPU. Ma se lo chiamiamo terminale, quella CPU non viene usata per l'elaborazione, per eseguire il programma che ci interessa, ma soltanto per sveltire o per l'input output. un'eventuale CPU che sta dentro un terminale, anche oggi, non è lì per far eseguire il programma che noi vogliamo far eseguire, perché quello viene eseguito nella CPU che è lontana, tra virgolette. Potrebbe essere lontana, tipo dall'altra parte del mondo, ma potrebbe essere anche lontana da qui a qui. Cioè, invece che con un computer, se io mi collego a questo con un terminale, faccio il programma gira qui. E se questo fosse un terminale, qui si vedrebbe solo i risultati del programma elaborato qua dentro. Quindi tutti i primi computer erano impostati in questo modo. Di terminali ce n'era uno all'inizio. Di solito quel terminale lì si chiamava console. La console quindi è un...
Ma che significa console? È la console, per esempio, che ha un nome del nato?
In inglese... Sì, la console è un punto di controllo, sì, il punto da cui si controlla un sistema, quindi letteralmente non saprei bene come tradurla, perché io non l'ho mai tradotto, l'ho sempre chiamato console, no? Quindi dentro questi vecchissimi computer c'era un programma alla volta che girava, e di conseguenza un solo terminale collegato a un'unica CPU, e tipicamente a questo terminale si dava il nome di console. Naturalmente, dicevamo, bisognava utilizzarlo completamente, sta CPU che costava milioni di dollari, no? E allora niente, ci si dava i turni per andarci la notte, sostanzialmente. La CPU lavorava 24 ore su 24 e le persone andavano a lavorare quando c'era tempo per loro. In pratica caricavano il loro programma, lo facevano eseguire da console, vedevano i risultati, chiudevano e poi dopo andavano via e venivano un altro al loro posto, con una turnazione delle persone. E chiaramente era scomodo, di giorno andavano a lavorare i boss e la notte andavano a lavorare le burbe, quelli appena arrivati, però è chiaro che dopo andando avanti nell'evoluzione dell'informatica bisognava fare qualcosa per continuare ad assicurare che la CPU continuasse a lavorare sempre, e magari però senza avere bisogno che le persone andassero a lavorare alle 3:30 di notte, perché quello era il momento in cui lavorare. Allora cominciarono a fare i sistemi a batch o a lotti. Batch significa lotto in inglese, quindi i sistemi batch sono sistemi che fanno eseguire programmi che non hanno interfaccia utente, o meglio, che sono in grado di funzionare anche senza un omino lì. Quindi il programma doveva, diciamo così, essere caricato sul computer, eseguito, produrre dei risultati senza l'intervento del programmatore. In questo modo, chiaramente, il computer poteva caricarsi i suoi programmi, eseguirli, stampare i risultati, poi dopo uno tornava al centro di calcolo e trovava un tabulato di carta con i risultati dell'esecuzione del suo programma, no? Il sistema era abbastanza noioso da usare. Io ho avuto l'avventura di fare le mie prime esercitazioni sul computer su un sistema ormai era fuori moda, ma c'erano altri modi, però per gli studenti all'inizio usavano ancora quel sistema. E com'è? Si andava a una card puncher. Una bucatrice di schede perforate, si portavano delle schede di carta che avevano questa forma qua, con un angolo tagliato,
e si scriveva la tastiera del card puncher, e il card puncher faceva dei buchi
nella carta
che corrispondevano ai codici asci di quello che uno aveva scritto. Una scheda, una linea, quindi un file di testo era costituito, diciamo, da un pacchetto di schede. Nel pacchetto di schede si metteva il programma che uno voleva eseguire. Tipicamente all'inizio si doveva scrivere in assembly o in linguaggio macchina. Andando avanti il corso dell'informatica, hanno fatto i compilatori di linguaggi di più alto livello, allora si scriveva in Fortran, in COBOL o in o dopo in Pascal. Perché i primi programmi che ho fatto io venivano eseguiti in questo modo ancora, ma già in Pascal. Quindi io scrivevo i miei programmi in Pascal, riga per riga, foglio di carta su scheda di carta su scheda di carta, e poi i primi che ho scritto erano in Fortran, e poi dopo li portavo al centro di calcolo. Al centro di calcolo li mettevo dentro un cesto, dove ci mettevo il mio programma e quello di altri studenti. Quando portavo un programma, come ultima scheda ce ne mettevo una che aveva un codice particolare, end of file, del codice ASCII end of file, e la scheda non aveva l'angolo tagliato, quindi alla fine del mio programma c'era una scheda che non aveva l'angolo tagliato. Così dopo gli mettevo il programma dell'altro che finiva anche lui con una scheda che non aveva l'angolo tagliato, e poi un altro ancora così. E si faceva un lotto di programmi da elaborare. Tutto questo cestello veniva messo dentro il lettore e ne avevano qua 5 di questi lettori, no? Allora mettevano dentro uno e il lettore del sistema leggeva il primo programma, lo compilava, lo eseguiva, stampava i risultati su una di tante stampanti, magari, perché dopo, chiaro, cose dovevano andare più in parallelo più possibile, gli stampanti ne avevi 5, allora partiva questo programma, faceva i suoi risultati sul disco, poi addirittura sul nastro, tutto il lotto faceva tutti i suoi risultati e metteva sul nastro, non sulla stampante. Poi l'operatore andava, ricordate quei nastroni che si vedevano nei film di 40 anni fa, l'operatore toglieva il nastro dei risultati e lo portava nella stampante. Era stampante, veniva stampati tutti i dati di quei programmi che erano stati eseguiti. Nel frattempo però la CPU stava eseguendo degli altri programmi, c'era un altro cestello che era stato messo lì. E così un lotto alla volta la CPU rimaneva sempre impegnata, perché diciamo così, c'era un certo grado di parallelismo. Prima la stampante era la cosa più lenta e fermava tutto, perché tutto doveva andare alla velocità della stampante. Adesso, facendo così, si metteva il risultato sul nastro, il nastro era più veloce, e dopo si portava il nastro da un'altra parte, mentre la CPU poteva stampare con comodo fuori linea. Questo qui è la stampa fuori linea con il nastro. Dopo hanno fatto in modo di metterlo magari su un hard disk e dall'hard disk trasferire i dati alla stampante online, senza bisogno di un omino che trasferiva il nastro. Cioè, su tutte cose andate avanti all'inizio molto lentamente, perché diciamo come l'esponenziale, no? Queste cose cominciano che sono quasi zero e poi dopo probabilmente prendono e non si fermano più. Infatti adesso non si stanno fermando. Quella legge di Moore del raddoppio ogni 1,8 anni, sono 30 anni che continua ad andare, ed è una curva esponenziale. Le curve che raddoppiano sono tutte esponenziali, quindi fanno così all'inizio. Le cose sono andate un po' più lentamente, dopo hanno cominciato a esplodere e via. Quindi la lavorazione Rocchi è questo. Naturalmente quando uno sbagliava una linea di codice, gli arrivava il tabulato, dopo tornava il giorno dopo al centro di calcolo, qui è sbagliato, invece che di forza è scritto fair, il programma non compilava,
dovevi andare alla carpancia a sostituire quella scheda, riportare al centro di calcolo, dare quella del giorno dopo, quindi era un po' non era molto interattiva la cosa, bisognava stare attenti a non sbagliare, almeno a scrivere, no? Almeno a scrivere. E così.
Noi abbiamo